un attimo chi era e per quale motivo è una figura così importante per questa nostra storia. Ecco, Margherita Paleologo nasce l'11 agosto del 1510, quindi il prossimo anno saranno appunto 500 anni, nell'ormai scomparso castello di Pontestura, situato a pochi chilometri da Casale Monferrato. Di questo castello purtroppo non rimane più nulla, ecco, quello vedete accennato in questa mappa dell'epoca, ma in realtà non c'è rimasto più niente, c'è un grande prato e non è rimasta più nessuna traccia. Chi sono i genitori di Margherita? Sono il marchese di Monferrato Guglielmo IX Paleologo e la sua consorte Anne d'Alençon. Anne d'Alençon è un personaggio estremamente importante di questo periodo storico, innanzitutto per la sua discendenza. Discende da Filippo III il Bello, re di Francia, da Margherita di Lorena, nipote di re Renato il Buono, conte di Provenza, duca di Bar, di Lorena e d'Angiò, re di Sicilia e di Aragona. Quindi già da questo aspetto vi rendete conto dell'importanza di questo personaggio. Con Anna d'Alençon devo anche dire che comincia un nuovo periodo della storia del Monferrato, che è un periodo di un legame abbastanza intenso anche con la Francia, legame che prima non c'era. Da sempre il marchesato di Monferrato è a tutti gli effetti un feudo dell'impero. Con il matrimonio di Anne d'Alençon inizia quindi una nuova fase. Ecco, devo dire anche che poi Guglielmo IX Paleologo purtroppo inaugura un periodo abbastanza triste della nostra dinastia, perché è il primo poi di una serie di marchesi che muore molto giovane. Guglielmo IX morirà a soli 32 anni. Ecco, dopo la nascita da Pontestura, Margherita si trasferisce e trascorre la sua infanzia nel castello di Casale Monferrato, castello che tra l'altro è stato recuperato completamente proprio con una serie di lavori che sono durati molti anni, si sono conclusi praticamente all'inizio di quest'anno. Questa purtroppo è ancora un'immagine vecchia, ma comunque è una struttura che è stata recuperata completamente. Ecco, cosa accade, come nasce questo legame verso Mantova? Nel 1517 vengono avviati i rapporti tra la corte dei Paleologi di Monferrato e quella dei Gonzaga di Mantova, ovviamente quindi con Francesco II e Isabella d'Este. Cominciano quindi una serie di intricate vicende matrimoniali che riguardano poi Federico Gonzaga, erede del Marchesato di Mantova. È una storia estremamente complessa che chiaramente richiederebbe un convegno solo per esaminarla. Possiamo dire che nell'aprile del 1517 Federico Gonzaga, di ritorno dalla Francia, decide di celebrare proprio a Casale, nel castello, il matrimonio con Maria Paleologo, che aveva all'epoca solamente 8 anni ed era la sorella maggiore della nostra Margherita, che appunto ne aveva 7, promettendo di condurre a Mantova e di consumare il matrimonio al compimento del 15° anno di età della sposa. Giunto però l'anno stabilito, quindi nel 1524, Federico, che ormai è diventato, dopo la morte del padre, marchese di Mantova, tergiversa e ancora dopo 4 anni, nel 1528, pur di ottenere lo scioglimento del matrimonio, volge a proprio favore un tentativo di avvelenamento ai danni della sua amante Isabella Boschetti, imputandone Anna d'Alençon e la figlia e moglie Maria Paleologo. Il 6 giugno 1530 muore il giovane marchese di Monferrato, Bonifacio IV Paleologo, che era il fratello minore di Margherita. Gli succede lo zio Giovanni Giorgio e alla sua morte, che ormai si prevede prossima in quanto gravemente malato, questo è un problema che poi riguarderà praticamente Giovanni Giorgio, sopravviverà circa ancora un paio d'anni, dopodiché muore, ma in questo momento si muove un pochino tutta la diplomazia anche europea per capire quale può essere il futuro del Monferrato, in quanto Maria, la sposa che Federico Gonzaga avrebbe appena ripudiato, erediterebbe proprio il marchesato di Monferrato. Resosi conto dell'errore commesso, il duca di Mantova si muove presso l'imperatore, il papa e Anne d'Alençon perché riconoscano valide le nozze che appunto lui aveva contratto a Casale nel 1517. Quando il 20 settembre del 1530 viene firmato da Papa Clemente VII il breve invocato, Esso si rivela del tutto inutile, dato che Maria Paleologo è morta 5 giorni prima. Anna Lanson allora offre Margherita, la nostra Margherita, in moglie a Federico Gonzaga, che prontamente accetta. Quindi vedete come in pochi anni una serie di vicende estremamente intricate si conclude comunque favorevolmente, tutto sommato, per tutti, per i Gonzaga di Mantova che ottengono quello che volevano e anche per i paleologi che riescono a consentire una prosecuzione del marchesato, seppur in una nuova veste. Il 3 ottobre 1531 Margherita sposa il duca di Mantova proprio nel castello di Casale, dove gli sposi si trattengono per oltre un mese, facendo poi il loro ingresso trionfale in Mantova il 16 novembre davanti a Isabella d'Este, madre dello sposo, al cardinale Ercole Gonzaga e alla nobiltà mantovana. Il 3 novembre 1536 è emessa la sentenza imperiale che assegna il Monferrato a Federico Gonzaga. Quindi nel 1536 inizia, sotto ogni punto di vista, il collegamento tra Mantova e nostro Monferrato. Ecco, siccome è difficile parlare di queste cose senza dare un minimo di indicazione geografica, perché è ovvio che non tutti conoscono bene la dislocazione del Monferrato, ho pensato di portarvi questa piccola carta che vi fa notare la particolarità proprio della conformazione geografica di questo nostro territorio, che è separato da Mantova dal cuneo posto dal Ducato di Milano, no? Che quindi separa completamente Mantova, che è molto più distante. Ma a sua volta il Monferrato, come potete vedere, è diviso in due parti, la parte a nord, diciamo casalese, che poi si estende anche verso Torino, e la parte meridionale, detta Acquese o Dalbese, che però sconfina poi fino al Savonese. Quindi un territorio estremamente complesso da controllare, no? Che ha poche situazioni analoghe nella storia. Io personalmente ricordo solo il periodo in cui il Pakistan era diviso, il Pakistan occidentale e orientale, poi Bangladesh. È stato un episodio particolare che assomiglia un pochino a questo nostro. E quindi cosa succede? Che in realtà i mantovani hanno un unico sistema, un'unica strada di collegamento per raggiungere i possedimenti di Monferrato, e questa strada è il fiume Po, che a tutti gli effetti nel periodo del Rinascimento è l'autostrada che collega il mantovano al nostro territorio. Ecco, vi voglio mostrare una cosa curiosa che appunto ricorda questa unione, un dono di nozze, probabilmente, non è sicuro, opera di Niccolò da Urbino, un piatto in maiolica che è conservato al British Museum. Ecco, la cosa più interessante è questo stemma che si intravede qui in alto, che adesso vado ad ingrandire, e che è un po' il simbolo dell'unione matrimoniale stessa. Come potete vedere, in pratica, nello stemma, sono accorpati sia lo stemma dei Gonzaga da questa parte, sia lo stemma dei paleologi di Monferrato, con al centro lo scudetto ancora degli aleramici di Monferrato. Quindi una cosa sicuramente curiosa. Un'altra cosa altrettanto interessante è questo reliquiario conservato qui a Mantova nel Museo Diocesano Francesco Gonzaga, c'era il direttore proprio prima qui con noi, che una realizzazione magari di scarso interesse a livello di oreficeria, tutto sommato, ma ha un grande valore storico perché incorpora una croce in legno, quella riportata in centro, che era inserita in altri due reliquiari che provenivano da Casale, che facevano parte del tesoro dei paleologi. I paleologi giungono in Monferrato nel 1306 e portano tutta una serie di reliquie a Casale, reliquie che sono andate quasi tutte perdute, e tra queste c'era anche questa croce con degli inserti di oreficeria bizantina, con degli smalti riportati, eccetera, e che sono stati, questi reliquiari poi sono stati smontati e rimontati qui a Mantova in un'unica struttura. Ecco, diciamo che quindi le due antiche stauroteche sono andate completamente perdute, ma la cosa curiosa è che furono descritte in un documento del febbraio 1557, conservato presso l'Archivio di Stato di Mantova, con annotazioni di pugno di Margherita Paleologo, cioè proprio lei personalmente descrive queste due stauroteche, e che ricorda appunto provenivano dal Duomo di Casale Monferrato, presso cui erano giunte da Costantinopoli nei secoli precedenti. Un'altra cosa curiosa, ma di questo poi parlerà meglio il dottor Bertelli, è il ritratto di Giulio Romano, che per molti anni è stato confuso come il ritratto in realtà della suocera Isabella d'Este. Ma una delle cose che hanno più incuriosito chi non è mantovano, ma chi viene dal Monferrato e conosce poco Mantova, è esaminare quella che è l'attuale complesso di Palazzo Ducale, il castello, eccetera, e in particolare soffermarsi sul castello di San Giorgio, così come lo vediamo oggi, e andare invece a verificare quella che era la struttura del castello nel 1540, cioè all'epoca in cui Margherita arriva qui a Mantova. E possiamo notare un'appendice del castello che effettivamente ci ha incuriositi fin da una prima analisi. Noi sappiamo che Margherita, quando arriva a Mantova, inizialmente alloggia nelle stanze del castello di San Giorgio, in attesa che sia completata una palazzina, che qui vediamo, che da lei prenderà il nome, fatta appositamente costruire adiacente al castello su progetto di Giulio Romano, con decorazioni realizzate dai suoi allievi. Purtroppo l'edificio è stato abbattuto nel giugno del 1899, quindi purtroppo non ne abbiamo più tracce. Ma a ricordo di questa palazzina ci restano alcune cose: il camerino degli armadi, il gabinetto delle sibille, il camerino delle stagioni, i camerini detti delle quattro dee, le decorazioni dei camerini degli armadi e delle stagioni e quelli della cappella furono strappate nel corso dei lavori di smantellamento della palazzina. Alla fine degli anni 20 del Novecento i camerini vennero rimontati in ordine invertito in un ambiente del castello che faceva parte dell'appartamento della duchessa Margherita. Ecco, un'altra cosa curiosa è questa incisione che vedete, che è stata ricavata da un confronto col dipinto di prima di Giulio Romano. Vedete proprio quasi una simmetria tra i due ritratti, anche se ci sono i lineamenti un pochino più induriti rispetto a quello del dipinto. È curioso questa scena delle domestiche riprodotta qua e riprodotta anche nel quadro. Ecco qui, poi vediamo un altro ritratto sempre di Margherita, conservato a Vienna, una Margherita chiaramente già anziana, e poi un dipinto conservato a Occimiano, che è una località posta a metà strada tra Alessandria e Casale Monferrato, all'interno di una chiesa intitolata al Santissimo Nome di Gesù e del Rosario. È la Madonna del Rosario, opera di un pittore minore torinese, Ambrogio Oliva. Ecco, la cosa curiosa è osservare la parte inferiore di questo ritratto, che racchiude tutta una serie di personaggi che sono importanti, che sono quelli che legano un pochino la storia di Mantova col Monferrato. Vedete appunto da Margherita Paleologo alla mamma Anne d'Alençon, all'imperatore Carlo V, che era colui che poi firma il passaggio del Monferrato ai duchi di Mantova, Stefano Guazzo, che era un umanista importante di Casale, Papa Pio V, l'unico papa piemontese, nato a Bosco Marengo vicino ad Alessandria, anche se io dico sempre che poi non era neanche piemontese, perché all'epoca apparteneva al Ducato di Milano. Il vescovo Ambrogio Aldegatti, mantovano ma vescovo di Casale, quindi altra figura importante, il cardinale Ercole Gonzaga, Guglielmo Gonzaga e Isabella Gonzaga. Quindi qui vedete tutta una serie di personaggi monferrini mantovani uniti in un'unica rappresentazione. Ma poi il dottor Bertelli farà vedere anche un altro quadro ancora più interessante. Ecco, qui vedete invece tre monete che ritraggono Margherita Paleologo. Nel periodo della sua reggenza furono coniate in tutto 36 tipi di monete diverse, 11 durante la prima reggenza per il primogenito Francesco III, quindi tra il 1540 e il 1550, e altre 25 durante la reggenza per Guglielmo, dal 1550 al 1566. Queste, come molte altre monete, sono riprodotte nella fondamentale pubblicazione sulle monete e medaglie di Mantova, a cura della Fondazione della Banca Agricola Mantovana. Ci avviamo alla conclusione. Margherita muore a Casale, il 28 dicembre 1566, a seguito delle conseguenze di un colpo apoplettico, il corpo viene poi trasportato a Mantova, e qui apro un punto interrogativo, il dottor Bertello chiarirà in parte, e potrebbe essere sepolto nella chiesa di Santa Paola. Volendo trarre alcune conclusioni sulla figura della duchessa, possiamo affermare che Margherita seppe fornire prova di sagacia e prudenza, sia nella conduzione degli affari pubblici, sia nella politica estera. La sua attività di incessante mediazione, testimoniata dalla ricca corrispondenza conservata presso l'archivio di Stato di Mantova, in cui gli oltre 4.600 dispacci danno conto, oltre che degli stretti rapporti mantenuti con innumerevoli personaggi dell'epoca, anche della sua capacità di destreggiarsi sia con la corte di Francia sia con la corte imperiale. Ma veniamo brevemente al senso, al significato di questo nostro percorso celebrativo. Un percorso celebrativo che prevede l'organizzazione di convegni, giornate di studio, conversazioni, esposizioni numismatiche, aventi tutti come riferimento la figura di Margherita e i rapporti tra Mantova e Monferrato. Iniziative che non saranno solo eventi celebrativi per ricordare la nascita della duchessa, ma anche l'occasione di studio e approfondimento sulle vicende che caratterizzarono la storia del Ducato, sia in ambito nazionale che internazionale. In breve, cosa ci ripromettiamo? Innanzitutto l'organizzazione di due convegni, uno in provincia di Alessandria e uno a Mantova, al fine di sviluppare appunto nuovi studi sui rapporti tra Mantova e Monferrato. Poi, sicuramente una serie di conversazioni da tenersi su varie località, sia nel nostro territorio che della provincia di Mantova. Un'esposizione sulla moneta di Monferrato, che è una materia ancora tutto sommato abbastanza poco studiata, soprattutto da parte monferrina, sarà anche l'occasione di riscoprire le raccolte monetarie dell'ultimo periodo paleologo. Una serie di pubblicazioni, come noi sempre facciamo ogni anno, alla fine del percorso celebrativo saranno realizzate pubblicazioni che saranno certamente gli atti dei convegni, ma saranno anche dedicate ad aspetti specifici. E poi itinerari turistici, ma anche sul nostro territorio, ma di questo parleranno poi dettagliatamente i relatori che seguono. Grazie.